di cui apprendiamo con grande piacere, che parla proprio della formazione a distanza, un tema di cui forse in modo un po' scostante, almeno nella stampa più generalista, si è parlato parecchio durante e intorno al coronavirus, perché insomma naturalmente centrandolo molto sulla scuola, anche se la formazione non si esaurisce sulla scuola, il dubbio di se e come fosse possibile fare formazione a distanza è un qualcosa su cui credo chiunque facesse l'università, insegnasse, imparasse, non può non esserselo chiesto. Allora, innanzitutto io ti chiederei di partire dai massimi sistemi, ovvero dal dire da cosa nasce questo libro, in un certo senso anche che genere di libro è, e naturalmente anche il dove ritrovarlo, e poi andiamo a parlare anche di quello che c'è scritto dentro.
Ok, fantastico. Allora, il libro nasce ovviamente da questa esperienza di lockdown che abbiamo vissuto tutte quante nei mesi passati. E noi di Circe, noi che collaboriamo con Circe, siamo un gruppo di persone che vivono in diverse parti d'Europa e quindi siamo abituati a stare a distanza, purtroppo, e più o meno tutte quante ci occupiamo in modi diversi di formazione, chi fa assistente di sostegno, chi si occupa di laboratori di pedagogia hacker, e ne abbiamo fatti molti qua a Roma nell'anno passato, soprattutto con genitori e bambini delle scuole elementari, chi come il nostro collaboratore di Saronno gestisce quello che si chiama Anno Unico, che è una scuola per ragazzi e ragazze in dispersione scolastica, che quindi possono approdare a questa esperienza per un anno per un attimo rientrare un po' in carreggiata, insomma, per riprendere anche gli studi, ed è un anno particolare, è un corso particolare. Ecco, con tutte queste nostre esperienze c'è anche chi, come il nostro Graffio, che voi ben conoscete, che si è occupato per tanti anni della costruzione, della scrittura di piattaforme digitali per la didattica a distanza, la famosa DAD. Allora, cos'è successo? C'è stata la pandemia, come tutti quanti vi siete accorti, e nel corso di questa pandemia abbiamo inevitabilmente scritto le nostre esperienze, le nostre riflessioni rispetto all'esperienza di formare a distanza, e ne è uscito fuori questo piccolo libricino che dove lo trovate? Lo trovate sul nostro sito, il sito è circex.org. Se andate sul nostro sito ci potete scrivere un'email e saremo felici di spedirvelo, o altrimenti, se andate sempre sul nostro sito circex.org, trovate anche quasi tutti gli articoli contenuti nel libro. Ancora non tutti, però li stiamo pubblicando tutti, perché comunque la nostra intenzione è sempre quella di avere tutto il materiale che produciamo che sia sempre disponibile per tutti quanti, per tutte, quindi che sia online, in diversi formati. In questo caso sono articoli, post di blog, però questi sono articoli che abbiamo raccolto in questo libro, Formare a distanza. Sono articoli che sono anche usciti durante i mesi del lockdown su altre testate online, ad esempio quello di Graffi è uscito su Internazionale, anche se in forma ridotta, quello di Marta Milani Bertocchi, che è un insegnante di italiano a ispanofoni, vive in Sud America, è la sintesi di una conferenza che ha tenuto presso l'INOCO di Parigi, quello di Davide Fant, che insegna l'Anno Unico, che è l'ideatore dell'Anno Unico, è uscito su un altro blog dedicato all'insegnamento e alla pedagogia esperienziale. Ecco, questa è un po' la storia del libro.
Bene, e allora andiamo ad aprirlo, e in quello che mi sembra sia nel primo capitolo, che si chiama Descolarizzare il digitale, naturalmente non ve lo vado certo a leggere tutto, ma c'è un estratto che mi faceva piacere riprendere e da cui partire. Si parla di come le tecnologie dovrebbero interagire o non dovrebbero magari con l'ambiente, diciamo, della formazione, della didattica, e come vada messo in discussione il rapporto autoritario tra docente e discente, prendo proprio un estratto, ve lo leggo, nella stragrande maggioranza dei casi si propone di rendere computer, videoproiettori, lavagne multimediali e così via il più possibile invisibili, in modo che risultino naturali, proprio come la lavagna e i banchi nell'ambiente classe, al fine di non rivestire la tecnologia di un'aura mistica. L'obiettivo sarà condivisibile, il metodo no, perché qui salto dei pezzi, non bisogna dissimulare le macchine, al contrario, è fondamentale rimarcare che le macchine modificano il nostro spazio cognitivo in quanto sono strumenti complessi che dobbiamo imparare a gestire. Ecco, secondo me è uno spunto interessante, perché quando abbiamo parlato di didattica a distanza, in moltissimi casi si è parlato proprio degli strumenti, forse prima ancora che parlare del metodo didattico che dovrebbe motivare la scelta degli strumenti. E in alcuni casi, penso soprattutto alla scuola, si è cercato di far finta che fosse tutto come se la video lezione fosse esattamente come la lezione, senza voler riconoscere le differenze e l'importanza che hanno, no? Quindi una funzionalizzazione dello spazio, cioè tu assisti all'insegnante e il fatto che in realtà durante la lezione ti fai anche un sorriso col vicino di banco o puoi intanto alzarti ci sono tutti quanti questi elementi che qui invece vengono soppressi, fai finta che non esistono. Ecco, questo punto di ripartire dallo strumento invece per riuscire a reimplementare un metodo pedagogico anche con strumenti che nella maggior parte dei casi possiamo, penso, dircelo, ma magari dimmi anche cosa ne pensi, insomma la formazione a distanza è più faticosa, può essere più frustrante, rischia di essere più escludente, almeno in molti casi ha tutta una serie di difetti, ma non vuol dire che non dobbiamo ragionarci, perché può anche essere invece un'occasione. Ecco, secondo te dalle esperienze che hai avuto e che avete poi riportato nel libro, di che cosa è stata occasione, quando sono state occasioni positive, questo riparlare degli strumenti con cui si fa didattica e pedagogia?
Sì, diciamo che come è successo anche in tanti altri campi, questa esperienza della pandemia e del lockdown ha fatto emergere quelle che sono delle vulnerabilità che erano già presenti nella nostra società, nel nostro mondo. Quindi anche in questo caso quello che è emerso con l'imposizione o la necessità della didattica a distanza è stata un'impostazione frontale e non esperienziale dell'insegnamento nella scuola, nel senso che è stato molto chiaro che andava bene immaginare che una lezione fosse fatta, come stavi dicendo te giustamente, semplicemente della facciona dell'insegnante che parla a una serie di discenti. Quindi che questo avvenga in presenza o avvenga in telepresenza poco doveva cambiare o poco doveva turbare gli animi. E è vero che in molti e molte si sono hanno alzato la voce, si sono fatti sentire rispetto a questa impostazione, che però evidentemente era un'impostazione che appunto era già presente nell'insegnamento. Il fatto di essere passati sui dispositivi tecnologici ha soltanto messo in risalto questa tendenza. E quello che noi abbiamo sempre fatto nei nostri laboratori, visto che ci occupiamo di pedagogia hacker e quindi di analizzare quelle che sono le nostre relazioni con gli esseri tecnici, con le macchine, è mettere la tecnologia non al centro del lavoro, ma farne parte integrante e capire e lavorare insieme alle macchine per capire capire come funzionano e come funzioniamo noi in questa relazione. A questo proposito, approfittare della didattica a distanza, per cui della necessità di utilizzare necessariamente degli esseri tecnici, di stare in relazione attraverso gli esseri tecnici, ci ha portato a livello di esperienza a lavorare conoscendo le macchine, cioè approfittiamo di questa occasione per ragionare su come funziona il nostro rapporto con la tecnologia e con le macchine. Ad esempio, abbiamo fatto un laboratorio che è raccontato in questo libro, un laboratorio con l'Istituto Tecnico Commerciale di Lecce, quindi con ragazzi e ragazze di 16-17 anni. Era un laboratorio che avremmo dovuto fare di persona, ovviamente non siamo potuti andare, il viaggio non è stato fatto, l'abbiamo fatto online e ne abbiamo approfittato per fare insieme una gita nel dark web. Quindi abbiamo utilizzato l'occasione di stare tutti quanti insieme online per fare un'esperienza insieme in rete, ragionando insieme su quelle che sono le dinamiche della rete, quella che è l'idraulica della rete, come è costruita, che cos'è il dark web, dove sta, e andandoci proprio. Ecco, questo è un esempio per dire che si può ragionare su una didattica a distanza che non nasconda, non celi all'occhio la presenza della tecnologia, non cerchi di renderla il più possibile frictionless, il più possibile senza attriti, ma anzi lavori proprio sugli attriti che crea la tecnologia per anche reinventare la relazione non solo con le macchine, ma anche con insegnanti e fra studenti e studentesse. Quindi sì, la didattica a distanza ovviamente fa saltare tutta quella che è la prossemica, cioè il linguaggio del corpo, la relazione extrascolastica all'interno della classe con le altre persone, e questo salta tutto quanto, però possiamo mettere al centro, o comunque possiamo approfittare per invece studiare altre relazioni. E qua si aprirebbe anche tutto il discorso su quali strumenti si utilizzano, perché se andiamo a vedere sul sito del MIUR, come penso che tutti quelli che si occupano di scuola ben sappiano, il MIUR ha consigliato piattaforme proprietarie di colossi oltreoceano, quindi è qualcosa di totalmente folle. Proprio andiamo un attimo a ragionare sugli strumenti, veramente su quali strumenti vogliamo, su come costruirli, perché e qual è il nostro rapporto con la macchina. Ecco, questa potrebbe essere una grande occasione, quella della didattica a distanza, per ragionare di nuovo, ragionare veramente su quelli che sono gli strumenti e le piattaforme a cui l'istruzione italiana si rimette.
Senti, sì, è capito molto bene. Io tra l'altro l'ho letto l'articolo che citavi della gita nel dark web, mi è sembrato molto carino, e ti volevo chiedere a tal proposito quali erano state un po' le reazioni dei ragazzi, degli insegnanti, e poi non so se avete avuto anche un feedback dei genitori rispetto a questo, perché quello che mi viene da pensare è che di solito appunto non è che c'è tutta questa discussione intorno alle tecnologie, appunto, ecco, di solito uno pensa dark web il male assoluto, la pedofilia, poi magari spieghiamo anche cos'è il dark web, forse non tutti lo sanno, e invece piuttosto Teams, Skype o Zoom sono la svolta, va benissimo, cioè un genitore non avrebbe problemi ad affidare al figlio o alla figlia un telefonino o un tablet con sopra installato un qualsiasi tipo di video chat proprietaria. Però invece magari, ecco, potrebbe fare molte storie se invece il figlio dicesse: ma io mi voglio installare Tor browser sul PC o sul mio smartphone.
Sì, infatti, no, questo è buffo, è vero, esattamente come dici, no? Che dici: ah no, sta su Zoom, è tutto a posto, dopodiché appunto vengono venduti i tuoi dati senza che neanche tu abbia dato il consenso, invece sul dark web, come in strada, ti può succedere di tutto come di niente, come su tutta internet, nel senso il dark web peraltro sei anche più al sicuro, perché sei non tracciabile, anonimizzato, e poi quello che succede, che è un po' anche quello che abbiamo voluto trasmettere ai ragazzi e alle ragazze durante questa esperienza, è che come camminare per strada. E bisogna vedere che comportamenti tu hai, se vai da uno spacciatore e compri delle sostanze illegali, ovviamente hai un comportamento illegale e rischioso, ma questo può accadere tanto in strada quanto online, quindi le scelte che fai prescindono dallo strumento che stai utilizzando, a meno che lo strumento non decida per te, come nel caso delle piattaforme proprietarie e di tutto quello, proprietarie non solo, piattaforme diciamo come Zoom, Facebook, Instagram e chi più ne ha più ne metta, con tutto quello che si porta appresso. Quindi tu mi chiedi quali sono state le reazioni, guarda, le reazioni dei ragazzi e delle ragazze sono quelle che leggi nell'articolo, perché l'articolo l'abbiamo scritto proprio a partire dai loro commenti mentre facevamo questa gita, perché avevamo un pad in parallelo, usavamo un etherpad, e dove i ragazzi e le ragazze scrivevano le loro impressioni, facevano le loro domande. E diciamo che questa cosa di utilizzare degli strumenti che noi ci siamo un po' inventati per la didattica a distanza, nel senso non abbiamo utilizzato nessuna piattaforma, abbiamo utilizzato quello che c'è già disponibile in rete come strumenti che noi già usiamo tra di noi per lavorare insieme vivendo a distanza. Quindi il pad come lavagna condivisa per scrivere e anche per chattare, Jitsi per vedersi e parlare, chi si vuole vedere e chi vuole parlare, e utilizzare questa serie di strumenti messi insieme, Nextcloud per condividere materiali, immagini, video o anche testi più lunghi. E questo utilizzare diversi strumenti fa sì che ognuno possa interagire nel modo che gli è più consono, quindi se il ragazzo o la ragazza sono molto timidi, non accendono la telecamera, magari scrivono solo sul pad oppure solo nella chat, quindi quello che la loro reazione è quella che leggi nel racconto, che trovate comunque anche sul sito circex.org. mentre la reazione degli insegnanti, delle insegnanti, c'erano due insegnanti presenti a questa gita che non hanno molto interagito, alla fine erano molto contente perché anche per loro appunto è stata una cosa nuova, una cosa che inaspettata. Dei genitori non sappiamo perché non abbiamo avuto contatto con i genitori, però ecco, sappiamo che l'esperienza è piaciuta molto. Le altre classi di questo istituto tecnico si sono lamentate del fatto che non hanno potuto avere la possibilità di accedere a questo laboratorio perché l'abbiamo fatto solo con una classe, e quindi no, è stato molto feedback molto buono.
Interessante, devo dire.
Ecco, e un'altra cosa che ti volevo chiedere era era una mia riflessione, dimmi anche se ti sembra che abbia questo riscontro. Mi sembra che spesso mi riferisco soprattutto alla scuola, e mi scuso perché è solo una parzialità del discorso, ma comunque spesso nella formazione l'aspetto cooperativo spesso, quando non c'è una riflessione precisa, è quasi incidentale, cioè il docente o la docente magari nemmeno ci hanno pensato che esiste, fanno lezione come se non esistesse. Poi per fortuna in realtà le persone non sempre allo stesso modo, non sempre vengono favorite, ma in pratica lo mettono in atto almeno ogni tanto, e quindi questo succede e nessuno ci aveva pensato. Quando ci spostiamo sul digitale mi sembra che più o meno tutto quello a cui nessuno ha pensato non succederà, quindi no, questo piccolo miracolo che il docente fa lezione in modo verticale ma poi comunque in realtà gli studenti qualcosa in qualche modo si organizzano, è un po' più difficile che succeda, e quindi l'aspetto cooperativo necessita di essere coltivato maggiormente.
Sì.
Non so se questo ti torna, e in pratica anche, non so, magari una domanda anche banale e prosaica, ma insomma, quindi poi in pratica che cosa si sono inventati tutte quelle persone e quei gruppi che hanno voluto organizzarsi con degli strumenti che ne facilitassero gli aspetti di cooperazione?
Allora, sì, diciamo, una premessa va fatta, che secondo me il problema della formazione a distanza nei mesi passati è stato molto anche il lockdown, nel senso che un conto è la formazione a distanza e un conto è il lockdown. La formazione a distanza può essere utile e anche a prescindere da un problema di distanziamento sociale, nel senso che magari non c'è ragione che io sto a Milano, devo fare una lezione a Cagliari, e perché farmi volare fino a Cagliari se possiamo fare 2 ore online con determinate caratteristiche. Quindi formazione a distanza in questo senso, o la formazione a distanza in una situazione di lockdown e distanziamento sociale fa sì anche che, come dici te, le persone fisicamente non possono incontrarsi, quindi non ci può essere quel tipo di organizzazione, studiamo insieme, questa cosa non l'ho capita, me la passi, cioè ovviamente mancando la vicinanza, la corporeità eccetera, è più facile che salti la possibilità di lavorare in modo cooperativo. Ovviamente, come dicevamo anche prima, la scuola non mi pare che sia immaginata funzionare in questo modo, cioè in modo da creare cooperazione tra ragazzi e ragazze, anche se molti e molte tra gli insegnanti in all'ascolto potrebbero chiamare e dire: ah no, che stai dicendo, noi ci sforziamo sicuramente. Però ecco, a livello ministeriale non è certo impostata in questo modo, mi sento di poter dire. Quando sei in rete, se sei forzato al distanziamento sociale, quindi non è che puoi dire create un gruppo, andate e lavorate insieme su questo, e che cosa si può fare? Secondo noi si ritorna agli strumenti che poi utilizziamo anche noi normalmente collaborando a distanza necessariamente, che sono appunto gli strumenti della scrittura collettiva, strumenti per creare qualche cosa insieme, per lavorare insieme sugli stessi documenti. Quindi parliamo di nuovo del cloud, ma un cloud ovviamente non proprietario, ma un cloud come può essere Nextcloud, cioè ci sono diversi, non esiste soltanto Dropbox, ecco. Una cosa che invece è molto bella e che può accadere, ne parlavamo l'altro giorno con questa discussione sulla didattica a distanza con Gino Roncaglia Graffio, Maurizio Mazzoneschi e Cristian Raimo, che si parlava del fatto che una delle proposte per la scuola a settembre è quella eventualmente di fare delle classi, di dividere la classe, e vanno 12 persone in classe e le altre 12 seguono da remoto, poi la settimana dopo viceversa le 12 da remoto vanno in classe. Questa cosa impostata così, senza nessuna articolazione, rischia di essere un obbrobrio totale, perché praticamente diventa una lezione frontale, quei 12 in classe se la vedono di persona, quei 12 a casa se la vedono sullo schermo e bella lì, finita lì. È bello invece poter ragionare su dinamiche di questo genere immaginando che tu crei delle regie. Cioè i 12 che stanno in classe possono creare una regia nella classe dove la lezione non è soltanto la faccia dell'insegnante che spiega, ma sono delle cose che succedono in classe, che vengono gestite magari tramite un mixer video, e le persone da casa possono interagire attraverso qualcuno in classe che fa da moderatore, quindi tutto, o da moderatrice. Quindi tutto questo potrebbe essere un esempio, se ne ragionava appunto insieme l'altra volta, di come la tecnologia non viene più passata sotto banco, cioè diciamo passa così, però non ti devi neanche accorgere che c'è la tecnologia, invece diventa un po' lo strumento attraverso cui si crea una cooperazione fra i ragazzi e le ragazze, si impara a usare quello strumento, si mette lo strumento in primo piano e si lavora a gruppi su questo. Questo per esempio è una cosa che un nostro amico collaboratore che sta a Zurigo ha messo in piedi con Big Blue Button, che per chi è un po' più attenta e conosce meglio le piattaforme per la didattica a distanza forse ne ha sentito parlare, è una piattaforma per la didattica a distanza libera che commette insieme tag, chat, video, disegno, eccetera, e questo nostro collaboratore di Zurigo, che ha uno spazio che si chiama L200 a Zurigo, dove organizza degli incontri e dei convegni, ha organizzato tramite Big Blue Button un convegno a distanza. Alcune persone erano nello spazio, alcune persone erano ognuna a casa sua, e ha creato questa piccola regia. E quindi creando una cosa che era veramente conviviale, sia per chi era lì presente ovviamente, e sia per chi invece era a Milano piuttosto che a Berlino, comunque, o a Lecce, no, che non poteva essere a Zurigo. Ecco, non so se sono stata chiara, però secondo me, sempre mettendo, non nascondendo la tecnologia, ma tenendola presente e ragionando insieme, ragazzi e le ragazze, su come funziona, si possono anche ricreare quelle che poi come CIRCE studiamo, cioè le convivialità.
Certo, e così mi viene quindi a dire che senz'altro alcuni strumenti, soprattutto quelli appunto proprietari, legati a grandi aziende, non aiutano assolutamente a creare degli ambienti fertili, e che senz'altro ci possono essere strumenti più o meno adatti, ma forse una buona parte del problema è anche accettare gli strumenti che ci troviamo a portata solamente in una sola maniera in cui ci è stato detto. Forse a volte questo succede perché gli strumenti sono molto rigidi, cioè supportano uno scenario che è quello che ti stanno vendendo, quindi magari il per forza tutti quanti, ognuno con un singolo utente, o alcune, no, alcune restrizioni molto specifiche, magari ci sono, ma a volte comunque si può esercitare, no, della fantasia, e quindi trasformare anche i limiti e magari anche i difetti dello strumento in un'occasione per rimettere al gioco. Mi sembrava molto bello l'aspetto quello del moderatore, in cui c'è qualcuno che cura in qualche modo i rapporti con la classe, quella di là, no? Con la metà che in quel giorno è lontana, quella immagino che possa essere in molti contesti, in specie con ragazzi, con persone più giovani, un'occasione, no, anche appunto di scambio, di confronto forzata, mentre invece se aspetti che questo avvenga già magicamente grazie alla tecnologia, in realtà sta semplicemente facendo che quelli da casa un po' si attaccano e hanno una lezione peggiore, e tutti gli altri stanno bene così. E, sì. Ultimissima domanda, avete presentazioni in programma?
Sì, ovviamente abbiamo una presentazione in programma per il 13 settembre, nell'ambito del grande Hack Meeting che ci sarà quest'anno a Roma. Anche perché, come stavi dicendo te, questo un po' osservare gli strumenti, forzarli, cambiarli rispetto all'uso che gli era stato destinato, un po' l'attitudine hacker che tanto ci piace applicare, insomma, che è un tipo di attitudine che si può declinare in tanti aspetti nella vita, non soltanto con le macchine. Ecco, quindi ci sarà l'Hack Meeting a Roma, al Forte Prenestino, dal 10 al, 3, al 14, dico bene, 10 10
al 13, dal 10 al 13, e mi sa che la vostra presentazione sarà all'11 per l'esattezza.
È l'11,
che è venerdì.
Esatto, il venerdì.
13 è domenica, e esatto. Lo trovo improbabile che avverrà.
Sì, esatto, perché la domenica mattina si finisce. Sì, quindi è l'11, abbiamo avuto un attimo un problema col calendario. E sì, lo vogliamo presentare ovviamente all'Hack Meeting, perché poi il discorso centrale è un po' questo che stavi dicendo te, cioè comunque immaginare e inventare le proprie relazioni con le macchine, le proprie macchine, e anche le relazioni con il mondo. E quindi ci fa molto piacere presentarlo lì. Poi insomma siamo tutti, come dire, siamo tutte persone che sono passate attraverso questi oltre 20 anni di Hack Meeting, quindi averlo a Roma è una grande occasione per tutti e per tutte.
Sì, siamo all'edizione numero 23, questa a Roma, un numero che è più profetico non poteva essere.
Sì,
okay. Ma in esadecimale è 17.
E anche quello.
Sì,
era tutto chiarissimo.
Ecco. Oltretutto bisogna vedere che cosa succederà, cioè, sperando che facciamo in tempo di a farlo prima di un nuovo lockdown, un po' la speranza però è una trappola, quindi piuttosto che sperare immaginiamo chiaramente che lo faremo e saremo tutti non a distanza, pure perché l'hack meeting, no, è una di quelle cose che non vogliamo fare a distanza.
No, sicuramente no, ci piacerebbe farlo e farlo in presenza, se non sarà poi possibile farlo in presenza, cosa che davvero non possiamo escludere, insomma, con questi chiari di luna, niente, vorrà dire che il 2020 è stato, cioè, fino in fondo un anno del cavolo e niente, e faremo che hack meeting 2020 si farà nel 2021, che dobbiamo fare?
Esatto, pensa che bello, così stiamo, oppure in un anno ne faremo due e a quel punto recuperiamo, vabbè, insomma, ci possiamo inventare tante cose, continueremo a scrivere libri nel frattempo.
Esatto, vediamo occasione. Va bene, io ti ringrazio per questa telefonata che ti avevo preannunciato lunga un quarto d'ora 20 minuti. Non, tu spero che non ci abbia mai creduto, perché non sono una persona affidabile, infatti è durata il doppio.
Ricordo che tu me l'abbia detto, quindi esatto. Va benissimo così.
E a presto risentirci su queste frequenze. Ciao ciao.
Ciao, ciao, grazie.
Bravo, grazie. Ciao. Va bene, dai, allora io direi di continuare con un po' di musica dalla nostra playlist estiva.